L'ultima lezione ho incominciato a parlarvi delle cosiddette materie trasversali, e cioè dell'opera di interpretazione che la Corte ha applicato innanzitutto alle etichette che sembrano più dure e importanti, cioè le etichette che caratterizzano le materie di competenza esclusiva dello Stato. Perché è interessante questo compito di interpretazione? Perché vedete, il primo commento, la prima reazione più che un commento che ha avuto la dottrina di fronte alla riforma del 2001, ci lasciamo stare le tante cose strane che si sono dette, perché nella dottrina è come un pollaio, c'è sempre qualcuno che fa un chicchirichì un po' più alto degli altri, ma diciamo che la reazione è stata di incredulità, tra la sorpresa, l'urlo "oddio, c'è la rivoluzione" e l'incredulità. Perché l'idea di avere un sistema che esce da una tradizione di Stato centralizzato, di uno Stato che fa del governo e del Parlamento il pilastro della struttura amministrativa, di quella anche legislativa, e che ha dimostrato anche dopo l'attuazione della Costituzione, l'introduzione delle regioni ordinarie, di restare uno Stato sostanzialmente centralizzato con una debole autonomia regionale, e di sostituire questo modello con un sistema in cui lo Stato perde la competenza generale, ma mantiene solo una competenza per materie enumerate, sembrava una tale rivoluzione da lasciare appunto la gente o incredula o sgomenta. Ma la prima domanda che ci si è posti è: come funzionerà questo sistema per cui sono enumerate le funzioni dello Stato e residualmente tutto ciò che non è enumerato è delle regioni? Allora, qualcuno ha detto: questa rivoluzione, la competenza generale passa dalle regioni e viva viva, che bello, avremo un sistema con 22 legislatori finalmente autonomi e lo Stato sarà ridotto il suo nocciolo duro. Altri hanno detto: questa mi pare una cosa incredibile, per cui è evidente che da qualche parte lo Stato dovrà recuperare la sua sovranità, e la recupererà probabilmente attraverso un'interpretazione molto generosa delle sue materie. Non è successo né l'uno né l'altro. È successo che la Corte Costituzionale ha dovuto affrontare i problemi interpretativi non soltanto del 117, come vedremo nel 118, ma anche del sistema in sé. Cioè, si è assunta la responsabilità di dire come la Costituzione può essere applicata laddove una legislazione di applicazione non c'è stata. Questo è il dato più sconcertante. E il dato più sconcertante è che la maggioranza ha fatto questa inutile legge che vi ho citato, la legge della Loggia, ma non si è preoccupata di attuare il modello federale. Anzi, ritenendo che la riforma del 2001 fosse sbagliata, è sbagliata per difetto, non per eccesso, sbagliata perché non era un vero federalismo, come voleva la Lega, che era il governo, allora immediatamente si è messa all'opera per introdurre una nuova riforma costituzionale. Invece di attuare la riforma del 2001, si è messa a mano a una riforma della riforma. Questa riforma della riforma è stata prima espressa da un progetto Lega, la cosiddetta devolution, e poi inglobata in una mega riforma di tutto il titolo 2 della Costituzione, la seconda parte della Costituzione. Ormai sono dati storici, si può calare un velo pietoso e penoso su queste due aborti di riforme, che fortunatamente sono abortiti, perché la devolution cosiddetta della Lega, su voi siete giovani per cui non avete avuto il piacere di sentire per degli anni parlare di devolution, è un non essere, già della parola. La Lega è partita con la secessione all'inizio degli anni 90, poi il federalismo, poi la devolution, poi il federalismo fiscale. Oggi non so che cosa sia di moda presso la Lega, ma oltre a piazzare il figlio di Bossi penso che non abbiano altre preoccupazioni. E il mio giudizio su queste cose è durissimo per tutti, nel senso che viviamo in un paese dove i protagonisti istituzionali andrebbero riportati alla scuola elementare e oltre al congiuntivo andrebbe insegnato l'ABC delle istituzioni, perché sono del tutto irresponsabili. Il termine devolution, come dice per la stessa, è un termine inglese, che peraltro è di chiara derivazione latina, per cui chiamare devolution ciò che si chiama prima devoluzione non sembra chiarire molto. Devoluzione è un processo che si è sempre usato, è tipico di uno Stato centralizzato che devolve funzioni amministrative in periferia. In Inghilterra la devolution è stata una legge importantissima, anzi più leggi importantissime, di cui una è quella fondamentale, che è la devolution to Scotland, la devoluzione alla Scozia, cioè nonché al Galles e all'Irlanda, ma Galles e Irlanda non ha funzionato, erano cose molto minori, ma la devoluzione della Scozia è stata una cosa importante, perché per la prima volta nel Regno Unito si è introdotto un livello legislativo non legato al Parlamento di Westminster, ma legato a un Parlamento scozzese, creando un problema di rapporti tra la Scozia e il resto del Regno Unito, perché è chiaramente un modello asimmetrico, no? Non è che tutto il territorio del Regno Unito è diviso in regioni. C'era la Scozia, il Galles con autonomia molto più limitata, l'Irlanda del Nord con autonomia anche limitata e il resto dell'Inghilterra. Ed è stato un fenomeno interessante, ancora adesso in corso, trattato in maniera molto attiva e collaborativa dai vari protagonisti, con notevoli problemi, ma che non c'entra niente con l'esperienza italiana, nel senso che in Inghilterra stavano creando la regione della Scozia. Noi la regione l'abbiamo già, e questi problemi sono dei problemi che tutto sommato non ci illuminano granché. Ma il progetto di devolution era una cosa ridicola, perché erano 5 righe, 5, quando dico 5 non dico un numero così, erano esattamente 5, e questo era il progetto di riforma costituzionale, in cui si diceva che si introduceva un livello di competenza esclusiva per alcune materie che sono già di competenza regionale, per cui tutti hanno detto, beh, se questa roba passa il risultato è zero, o forse un leggero calo delle competenze regionali per una questione di richiami, eccetera. C'è cioè una cosa del tutto priva di senso. Ma naturalmente su questa cosa priva di senso si è scatenato un dibattito feroce, perché la Lega diceva questo è il federalismo. Tutti gli altri, del centro-sinistra e del centro-destra, hanno detto no, questo disgrega il paese. I miracolosi dibattiti italiani, no? L'albero è fiorito, no, questo disgrega il paese. E si è discusso a lungo sul nulla, ma poi il nulla è stato inglomerato in una mega riforma costituzionale voluta dal centrodestra, che riguardava i poteri del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, il Parlamento federale. Era interessante perché non incominciava come era la vecchia proposta del 114 che diceva la Repubblica federale si riparte. La Repubblica si riparte, ma a un certo punto compariva il Senato federale. Cioè in un sistema dove il federalismo non si parla da nessuna parte, c'era a un certo punto il Senato federale. E questo progetto di legge è stato duramente sconfitto dal referendum popolare, che ha dimostrato una volta di più che, per quanto gli italiani siano un popolo detestabile dal mio punto di vista, ciononostante è molto meglio della sua classe dirigente, ha bocciato il progetto di legge, togliendo un incubo non solo sugli autori di manuale retrocessionale, che avrebbe dovuto riscrivere parecchio del manuale, ma soprattutto su chi avrebbe dovuto applicare una riforma di cui non si capiva il senso, non si capiva veramente il senso. Il Senato federale era una cosa allucinante e che probabilmente non avrebbe mai potuto funzionare, perché si immaginava che ci fossero, ma pensate l'idea favolosa, dei progetti di legge che andavano alla Camera, dei progetti di legge che andavano al Senato, alcuni che andavano alla Camera tornavano al Senato, alcuni che andavano al Senato tornavano alla Camera, ma questo riparto di binari era legato a che cosa? Le materie, l'elenco delle materie. Cioè quell'elenco delle materie che non si riesce a far funzionare nel riparto Stato-Regione veniva applicato nel riparto di competenza tra Camera e Senato. Fantastico, se pensate poi che quello che dice la Corte Costituzionale sull'elenco di materie, in ogni sentenza della sua storia, salvo il 10% di sentenze più semplici, è: la presente legge non ricade in una materia precisa. Perché di solito chi fa le leggi si spera, è augurabile che così sia, non si preoccupa di disciplinare la materia, ma di rispondere a un problema, spesso un problema stupido, ma tendenzialmente un problema. Uno fa la legge sulla procreazione assistita, che è un'abominevole cosa oscena che la Corte Costituzionale sta facendo fuori a fettine, ma la fecondazione assistita in quale materia ricade? Sanità soltanto? Dentro c'è sanità, ordinamento delle professioni, assistenza sociale, famiglia, ricerca scientifica, per cui non è una materia. Allora, non dico la legge finanziaria che tocca tutto, ma qualsiasi legge che non sia banale, cioè un articolo unico, tocca più materie. Se si fa la legge sul piano casa, il piano casa riguarda l'urbanistica, l'edilizia, l'assistenza sociale, le imprese e così via, l'ambiente, perché ci sono norme anche ambientali sul piano. Allora questa materia, questa legge in quale materia ricade? E questo problema era fondamentale, perché solo decidendo in quale materia ricade la legge si può capire quale procedimento dei 3, 4, 5 procedimenti legislativi immaginati a questa folle proposta di legge costituzionale doveva essere attivato. Pensate solo a questo. Prendiamo una cosa semplice, la materia urbanistica governo del territorio, che è una materia storica, una delle poche storiche rimaste in Costituzione, anche se ovviamente complicata, come vedremo. E se il Parlamento decide di fare una legge, come ha fatto per esempio, che dice per fare le modifiche interne degli edifici non ci vuole autorizzazione né concessione, ma solo una comunicazione all'autorità pubblica. Se invece si fanno modifiche esteriori ci vuole la concessione, e se tu non ce l'hai nei centri storici c'è una sanzione penale. Bellissima, questa è una legge normalissima. È una legge che ricade nella materia urbanistica, materia concorrente, per cui avrebbe dovuto avere un procedimento. Ma siccome contiene la sanzione penale, questa è materia esclusiva dello Stato, e di conseguenza avrebbe dovuto andare in un altro procedimento. I geni avevano detto, beh, il problema si può risolvere così, che la norma sostanziale segue un procedimento e la norma penale un altro. E voi capite che questa è la schizofrenia applicata alla legislazione. Cioè, la cosa è... Beh, per fortuna tutto ciò appartiene alla storia, non fosse che il futuro minaccia di essere fatto di altre forme ugualmente intelligenti. Però capite che questo ha creato una deviazione dell'attenzione che ancora oggi è presente. cioè 10 anni di distanza ormai dall'entrata in vigore di questa riforma, noi non abbiamo avuto strumenti di attuazione della riforma, se non quello straccio di legge La Loggia, ma abbiamo avuto sempre l'attenzione deviata verso nuove riforme, più avanzati livelli di riforme. L'unico strumento che si può dire essere diretto alla riforma del 2001, anche se non lo è stato presentato in questi termini, è la legge sul federalismo fiscale. La legge sul federalismo fiscale dovrebbe essere un'attuazione del 119 e di fatto è un'attuazione del 119. Però, primo, è una legge di delega che verrà attuata, dunque la legge del federalismo fiscale è del 2009, più o meno primavera 2009, per cui sarà attuata in 2 anni, primavera del 2011, anche se a un certo punto si dice un decreto delegato, la legge originale diceva a caso, dopo il Parlamento ha detto no, quel decreto delegato deve essere fatto entro questa primavera, per cui è un'attuazione molto dilatata di questa legge. E siccome la legge è faraginosa, complicata, scritta con troppe zampe, non molto chiara, tutto il significato di questa legge è trasferito ai decreti delegati, e finché non abbiamo decreti delegati non riusciamo a capire bene come funzionerà, se funzionerà. E, però, lo accenneremo poi al momento giusto, è anche una legge che dà attuazione al 119, ma esce dallo schema del 117. Si chiama federalismo fiscale, ma a mio modo di vedere è un federalismo centrale, nel senso che ribalta il punto di vista della riforma del 2001, che può anche essere una cosa corretta. La riforma del 2001 funziona male, torniamo indietro, ma lo torna indietro con una legge che riguarda il fisco, devi tornare indietro eliminando l'impianto del 2001, semmai, o forse perfezionandolo. Comunque capite, il dato che mi interessa comunicarvi, e che è il dato più sorprendente, è che né il governo del centrodestra nel 2001-2006, 5 anni di governo, né quello del centrosinistra che è durato un anno e una virgola, 2006-2007, né il nuovo governo del centrodestra che 2006-2008, che governa dal 2008, nessuno di questi tre governi ha posto in essere leggi o comunque atti diretti a dare maggior concretezza alla legge costituzionale 2001. Questo compito è stato trasferito al 100% alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale, come già vi ho fatto osservare, non lavora per atti generali, ma lavora su casi singoli, il che significa che la Corte Costituzionale ha dovuto caso per caso cercare di fissare un punto, avendo presente che questo punto andava a consolidare l'intero quadro del 117. E il primo punto è stato, vi accennavo, la demolizione concettuale delle materie esclusive dello Stato. Ma come? Le materie esclusive dello Stato sono le uniche competenze che lo Stato può esercitare e tu me lo demolisci? Il problema è, vi dicevo, che in parte queste materie sono materie autoreferenziali, si dice che lo Stato disciplina lo Stato, ma fuori da queste materie abbiamo delle materie che sono delle materie che non hanno solidità. Vi dicevo, l'immigrazione è un problema. Non è una materia, non esiste un ministero dell'immigrazione, è in parte ministero degli interni, in parte ministero degli esteri, in parte ministero degli affari sociali. cioè una materia consolidata, per cui un'etichetta che non evoca qualcosa di storico, evoca quella che è una dimensione nuova per il nostro paese, perché una volta c'era l'emigrazione, che era caratteristica dell'Italia, da qualche anno è stato un paese di immigrazione, per cui dire che lo Stato ha competenze esclusive in materia di immigrazione e non dà molta solidità sulla materia. Altre materie sono materie come la tutela dell'ambiente, che hanno ancora una caratteristica diversa, sono tutela di un bene, compare tre volte, tutela dell'ambiente, tutela dei beni culturali, tutela della concorrenza, sono tre livelli di tutela di un bene e la Corte Costituzionale ha detto questo bene è un bene costituzionalmente rilevante. L'ambiente ha un suo riconoscimento nell'articolo 9 COST, insieme ai beni culturali, e l'articolo 9 COST non si riferisce allo Stato o alle regioni, ma all'intera Repubblica. Quindi il compito di tutelare l'ambiente e i beni culturali, e poi aggiunto anche la concorrenza, è un compito che riguarda lo Stato, ma riguarda anche le regioni, i comuni, le università, gli enti, la Repubblica. Per cui non è un compito esclusivo. Allora abbiamo una materia esclusiva che assegna un compito non esclusivo e questo è un cortocircuito mentale, difficile. Ed è il primo cortocircuito che è scoppiato nell'applicazione. Perché il governo, naturalmente federale, si è messo a impugnare subito tutte le leggi delle regioni che sfioravano l'ambiente e nel frattempo si è messo a fare delle leggi che invadevano le competenze regionali in materia di ambiente. E questo era il problema anche di una non attuazione, no? Di non aver prodotto un atto, che doveva essere prodotto, in cui si diceva chi fa che cosa. Se la Costituzione mi dice che la tutela dell'ambiente è materia esclusiva dello Stato, è necessario dire fin dove arriva questa materia. I casi sono scoppiati, guarda caso, i più importanti con la regione Lombardia, che tra l'altro è una regione simpatica politicamente al governo. Cioè, nonostante la legge Lombardia è stata impugnata perché invadeva la competenza esclusiva. Perché invadeva la competenza esclusiva? Perché la regione Lombardia aveva disciplinato alcune questioni di urbanistica, o di governo del territorio, o della salute, connesse all'ambiente. Per esempio, dovevano essere messi i ripetitori per i telefonini. Problema noto, non si sa ancora, perché i dati scientifici sono sempre un mistero, quanto siano inquinanti questi ripetitori, quanto male facciano quel tipo di frequenze usate da trasmettitori televisivi e dei telefonini, soprattutto, che sono alte frequenze, e quindi ci sono norme di cautela. E la regione Lombardia aveva posto delle norme di cautela particolarmente rigorose, sia su questo, sia su incidenti rilevanti, sul problema dell'inquinamento, della concentrazione industriale e così via. E lo Stato li ha impugnati dicendo tu stai invadendo competenze esclusive dello Stato. E la Corte ha risposto non è esattamente così. Non è così perché la tutela dell'ambiente è una non materia, è una materia finalistica, è una materia che è legata a uno scopo, a un valore costituzionale. Di conseguenza è chiaro che lo Stato può agire in materia, ma è anche chiaro che questo potere dello Stato di legiferare in queste materie non incontra dei limiti precisi, in quanto è una materia liquida, non una materia in senso tecnico. Il che significa che lo Stato può esercitare le sue attribuzioni in materia di ambiente, ma la sua legge non necessariamente entra in un contenitore con sovrascritto ambiente. Perché, per esempio, può disciplinare l'ambiente per parlare di materiali edilizi. E questo finisce nelle edilizie. Può disciplinare l'ambiente per dire dove si mettono i ripetitori, e questo finisce nelle materie urbanistiche. Oppure può disciplinare l'ambiente per dire delle cose che riguardano i livelli di inquinamento dei centri storici, e questo riguarda la materia salute, o circolazione, e così via. Sono materie trasversali. Questo crea un grosso problema, perché se noi consentiamo allo Stato di legiferare in materia di ambiente e con questo occupare materie invece regionali, che possono essere tutte, no? Tutte. Cioè, turismo, riguarda l'ambiente, riguarda il turismo, accidenti, come no? L'uso delle coste, le spiagge, l'acqua della demarcazione, cioè, capite? Partendo dalla materia ambiente si può arrivare in sostanza in qualsiasi altra materia. Allora, se noi lasciamo lo Stato usare questa trasversalità e senza freni, questo vuol dire che con la sola materia ambiente lo Stato già si riappropria di buona parte delle competenze regionali, queste nuove competenze residuali date alle regioni. Proviamo a prendere un'altra materia molto importante, la tutela della concorrenza. Qui siamo in una situazione ancora più imbarazzante, perché l'ambiente almeno c'ha un ministero. Ministero dell'Ambiente. Avendo un ministero si sa che c'è un contenitore fatto di strutture amministrative. Questo ministero alcune funzioni amministrative le svolge, di controllo, di regolazione, di vigilanza, eccetera. Per cui c'è una qualche solidità fisica. C'è una materia e un ministero che è incaricato di seguire quella materia. E quando noi vogliamo vedere che cosa sta dentro quella materia, come si faceva per tradizione, possiamo andare a spacchettare il ministero e vedere di quante direzioni è composto, di quanti uffici è composto. Ognuno di quegli uffici svolge una funzione amministrativa, ecco che quella funzione amministrativa finisce con essere uno dei contenuti del contenitore materia. Dopodiché però abbiamo risolto un piccolo problema, abbiamo una materia legata a un'etichetta, ma siccome questa etichetta è finalistica, abbiamo possibilità di legislazione che incidono anche in altre materie. Ma la tutela della concorrenza non è così, non esiste un ministero della tutela della concorrenza. Non esiste una struttura amministrativa. C'è l'autorità garante della concorrenza, del mercato della concorrenza, ma quella è un'autorità indipendente che ha funzioni di regolazione, di vigilanza, eccetera. Ma assegnare allo Stato una competenza legislativa in materia di concorrenza significa assegnare allo Stato la possibilità di fare delle leggi su una materia di cui non sappiamo nulla, non c'è nessuna funzione amministrativa predefinita. Non solo, ma la tutela della concorrenza è in larga parte poi spostata sul piano europeo, è l'Unione Europea che del mercato della concorrenza fa il suo asse portante di legislazione. E allora come si può dare concretezza a questa etichetta, a questa materia? Come si può dire che cosa c'è dentro, che cosa è riservato allo Stato con la tutela della concorrenza? Questa è un'altra materia finalistica, la Corte ha detto che la concorrenza è un principio costituzionale, anche se la Costituzione lo ignora bellamente, ma appartiene a quell'utilità sociale che limita l'iniziativa economica, dice la Corte, è comunque un obiettivo, e come tale un obiettivo che riguarda lo Stato, ma anche le regioni. Anche le regioni possono legiferare per tutelare la concorrenza. E naturalmente la tutela della concorrenza può essere una tutela che ci porta in qualsiasi settore. Abbiamo visto come in nome del mercato della concorrenza la Comunità Europea si è occupata di tutto, è partita dalle dogane e dai dazi, è finita a occuparsi dell'eguaglianza dei lavoratori, i profili pensionistici, l'ambiente, la sicurezza della circolazione, eccetera. Perché tutto questo è stato, si riflette sui costi di produzione. Se io posso non pagare l'assistenza sanitaria agli operai, è chiaro che io ho dei costi di produzione inferiori ad altri paesi dove invece la protezione sanitaria e previdenziale è assicurata. E allora io sto facendo concorrenza sulle spalle della salute degli operai, trasferendo costi alla collettività. Perché se la malattia professionale non la pago io, imprenditore, la paga la società. È un aiuto di Stato. E quindi questo ha significato che attraverso la norma finale del trattato, la ex 308, la ex 235, secondo le varie versioni del trattato, l'ultima norma del trattato che dice anche fuori dalle competenze assegnate gli organi comunitari possono emanare le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi del mercato, obiettivi della concorrenza, ecco che la legislazione comunitaria si è diffusa in ogni settore della nostra vita. Bene, questo riportato nel 317 vuol dire che attraverso la tutela della concorrenza lo Stato può disciplinare qualsiasi cosa. Anche qui avremmo rami che giungono da qualsiasi parte, no? Da qualsiasi parte è possibile che scatti una norma sulla concorrenza e che questa vincoli le regioni. Vedete, dire che queste materie sono non materie significa dire che queste materie non sono circoscritte a un contenitore. Anzi, in certi casi non c'è neanche un contenitore. Questo significa dire che queste materie non sono interamente garantite dallo Stato e non delimitano però neppure il potere dello Stato. Le due cose stanno insieme. Lo Stato può arrivare a fare leggi che toccano gli aspetti più strani e curiosi della nostra vita, dicendo quello è un aspetto ambientalmente rilevante, oppure rilevante per il mercato, oppure rilevante per i beni culturali. E quindi questa non materialità della materia consente allo Stato di espandere moltissimo la sua legislazione. D'altra parte però si può dire anche un'altra cosa, che il processo è inverso, la regione disciplinando l'edilizia, l'urbanistica o la salute, può finire con creare norme orientate alla miglior protezione dell'ambiente. La liquidità è questa. La regione sta facendo una legge su turismo, uno dei problemi che adesso è spinosissimo, sta scoppiando. Le concessioni delle spiagge agli operatori Bagnini, Ombrelloni e Bagnini. Per fare questo la regione dice io ti metto una norma ambientale, ti do la concessione se tu mi assicuri particolari obiettivi ambientali, che può essere la pulizia della sabbia, il non scaricare liquami dentro nel mare, e provvedere alla rimozione della mucillagine, quello che volete, mi invento delle cavolate, ma io sto facendo una legge, io regione, in materia di turismo, mia competenza tipica, ma mettendoci dentro degli obiettivi ambientali, Lo Stato le impugna queste leggi, almeno in passato le impugnate, dicendo tu non stai invadendo la mia materia. Se tu regione stai facendo una legge urbanistica e occupandoti della legge urbanistica cominci a mettere dentro norme di protezione ambientale, per esempio per l'elettrosmog, cioè l'inquinamento dei telefonini, dicendo non puoi metterli vicino ai centri abitati o dove ci sono le scuole, o dove ci sono gli ospedali e così via. Oppure ci mette dentro delle norme sui limiti alla circolazione, al tipo di carburanti che possono essere usati nel centro storico o al tipo di motori che sono ammessi nel centro storico. Voi capite che questo può essere una rivoluzione fatta partendo da regole urbanistiche e avendo obiettivi ambientali. Questo significa che noi abbiamo in questa area incroci, grovigli, dice la Corte. Buona parte delle sue sentenze, soprattutto quelle precedenti, diciamo al 2008, iniziano così. La legge, che sia statale o regionale, non importa, la legge sottoposta a giudizio della Corte non ricade in una materia precisa, ma ospita un groviglio di interessi. Ci sono più interessi in campo. E se questo più interessi è sinonimo di groviglio di materie. Materie e interessi continuano a viaggiare nella giurisprudenza della Corte come due nozioni sovrapponibili. Perché quando si dice che lo Stato ha la titolarità della tutela dell'ambiente, dice che l'interesse ambientale è assegnato, attribuito, la tutela dell'interesse ambientale allo Stato. Però l'interesse ambientale è un interesse che può essere anche perseguito da legislazione di settore delle regioni come uno degli interessi valutati. La regione, quando fa una legge in materia di urbanistica, può avere, anzi sicuramente ha, anche in mente interessi ambientali, perché questo glielo impone la Costituzione. La tutela dell'ambiente è un valore costituzionale, per cui la regione non potrebbe fare una legge urbanistica che ignora interessi ambientali. Deve, per obbligo costituzionale, occuparsi anche della tutela dell'ambiente. Ecco che la sua legge è una legge che incrocerà più interessi, avrà un groviglio di interessi. E la giurisprudenza della Corte è tutta intenta a capire come si governa questo groviglio di interessi, quali siano i criteri che possono essere usati per governare questo groviglio di interessi. Questo è il grosso problema che la Corte ha dovuto affrontare e che ha cercato di stabilizzare in alcune regole interpretative per dire come si risolvono i conflitti Stato-Regione quando questi conflitti hanno come oggetto una norma che sta all'interno, una norma giuridica che sta all'interno di quest'area di sovrapposizioni, di pluralità di interessi. E guardate che i casi sono infiniti, come anche giusto che sia. Il governo fa nella legge finanziaria una norma che incentiva, è un governo di centrodestra, fa una norma importante, intelligente, che incentiva la costruzione di asili nido nei luoghi di lavoro. Un problema normale, no? Non è che ci sia nulla di rivoluzionario. Tu sei un'azienda, anche l'università è un'azienda, hai dei dipendenti, allora per facilitare l'accesso al lavoro delle donne e il problema della tutela della famiglia, della procreazione, bla bla bla, ricevi dallo Stato dei contributi se crei un asilo nido dentro nelle aziende. Qual è la materia? Non c'è materia asino nido, no? Non è scritto. Questo è significativo che non ci sia una materia asino nido, perché se ci fosse anche una materia asino nido, avremmo una submateria che si chiama asino nido nei luoghi di lavoro. Perché una cosa è creare un asilo nido comunale, un'altra cosa è dare soldi all'imprenditore perché realizzi un asilo nido all'interno delle aziende. E allora anche qui noi cominciamo a capire la difficoltà di ragionare per materia. Nelle prime cause impiantate di fronte alla Corte, gli avvocati delle regioni hanno praticato, ancora oggi lo fanno, devo dire spesso, hanno praticato questa folle tattica sbagliatissima e controproduttiva di dire: ah, nel 117 non compare la parola asilo nido. Siccome non compare la parola asilo nido, questo vuol dire che non è competenza né esclusiva né concorrente dello Stato, ma è competenza residuale delle regioni. Un ragionamento un po' miope, perché è vero che la materia turismo, classica materia, non è nominata, e la Corte ha detto non è nominata perché è residuale delle regioni, ma questo non significa che tutto possa essere ridotto a materie. Non è immaginabile che tutto abbia un nome di materia, per cui se io sto disciplinando il windsurf diventa materia. Non è scritta in Costituzione, per cui la disciplina del windsurf passa alla regione. Andiamo avanti, i bagnini, non ci sono bagnini? No. Il servizio di assistenza della spiaggia non è previsto in Costituzione? Allora è regionale. Avanti così, voi capite che arriviamo a dei paradossi. E la Corte ha detto non tutto quello che non c'è scritto in Costituzione di per sé è residuale, perché le materie vanno ricostruite, va interpretato il senso della materia, e il senso della materia va interpretato, guarda caso, riscoprendo la dimensione di interesse.